Sabato 14 ottobre, CSOA ex SNIA, via Prenestina 173.
Una canzone per il Rojava.
Concerto benefit a sostegno della costruzione dell'ospedale di Tel Temr, nella regione della Federazione Democratica della Siria del Nord.
Tanti artisti e artiste sul palco suoneranno brani inediti interpretando poesie curte. Dalle 19.
Il Nano.
Laboratorio Hip Hop Meticcio.
Kento.
Radio Torre Sound System.
Nuove Tribù Zulu.
The Soda Sister.
Los Tres Altos.
Dalton.
Tacita.
Fan. Ci sarà anche il CD con 10 tracce di 10 artisti e artiste. Poi
reading, ospiti e interventi da Kobane e Tel Temr per conoscere la rivoluzione del Rojava e la lotta del popolo curdo.
C'è una rivoluzione, adesso è per davvero.
C'è una rivoluzione che parla di democrazia, femminismo ed ecologia.
Beh, non attendere oltre, vieni a conoscerla il 14 ottobre al CSOA ex SNIA, una canzone per il Rojava.
Come si dice?
Vai, uno.
Arbici Kurdistan.
Voi, loro servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte e sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 4 minuti primi e questa è la conta trasmissione Contro il Carcere che va sulle frequenze di Radio Onda Rossa un mercoledì dalle 15 alle 16, un mercoledì sì e uno no, cioè quindi ogni 15 giorni. Allora intanto buona libertà a tutti e tutte e quest'oggi che faremo una puntata dedicata in prevalenza al 41 bis perché è un po', come dire, la punta dell'iceberg di tutto il sistema carcerario, e da quello anche, che tra l'altro distrugge ben 740 persone che rinchiuse in 41 bis, anche perché c'è stata una circolare ministeriale che ha tentato di uniformare i trattamenti, diciamo, nel senso che dimostrando che nell'arco del tempo siano differenziati anche i trattamenti in 41 bis nelle varie carceri della penisola, e questo è un elemento su cui riflettere. L'altro aspetto è perché appunto questa circolare tenta quindi ha modificato, ma non ha modificato niente, ha cercato di ribadire alcuni principi, alcuni parlano di riforma, in realtà vedremo di metterci il naso e fare un po' anche la storia del 41 bis, che permette appunto di capire tutto il sistema carcerario, perché sempre dal punto più alto, dal nocciolo di un fenomeno come quello della carcerazione, che si permette poi di capire tutto il resto. Poi vedremo anche il problema dei suicidi che continuano, è tremendo questo periodo, che tentati suicidi ve ne sono a raffica, un segnale preoccupante, e però poi iniziamo con un punto abbastanza così particolare, se volete, no? Allora, c'è un detenuto che si fa chiamare non col suo nome, ma si è dato il nome di Edmond Dantès, un personaggio della letteratura, e che ha mandato fuori, diciamo, delle lettere, ha scritto delle lettere riflettendo sulla propria condizione, una riflessione ad ampio raggio, se vogliamo, ad ampio spettro. I compagni e le compagne che hanno ricevuto queste lettere hanno cercato di dargli una visibilità facendo un blog in cui appunto sono inserite queste lettere. Il blog si chiama Matricola 1312, abbastanza semplice da imparare a memoria, matricola, perché sapete, in carcere tutti abbiamo una matricola, cioè un numero. Una volta addirittura ti chiamavano con quel numero, detenuto 3272. Oggi vabbè, no, non è più così, ti chiamano per cognome, però il numero, il matricola rimane. E quindi questo blog Matricola 1312, andate a vederlo perché è molto interessante, vi sono tutte le lettere che questo detenuto ha scritto dal carcere e sono state pubblicate. Inoltre, questo cosa la diciamo, ne abbiamo già fatto una trasmissione, ricordate, qualche trasmissione fa, con coloro che curano questo blog. C'è poi il fatto nuovo, è che si è voluta dare la forma di un libro a tutte queste lettere che sono venute dal carcere, e che appunto è fatto un libro che vedrà la luce proprio alla fine di questa settimana, durante l'appuntamento all'Ex Snia qui a Roma, che è un centro sociale che il fine settimana, venerdì, giovedì, addirittura comincia giovedì, venerdì, sabato e domenica, fa un'iniziativa chiamata Logos, quindi la parola, perché appunto presenta libri, fa dibattiti, tutte cose basate appunto dando l'importanza alla parola come momento di riflessione sugli eventi. Quindi troverete anche questo libro, che appunto, se vi interessa, prenderlo. Allora, io leggerò molto breve la presentazione di questo, la prefazione fatta da questi compagni e compagne a questo libro, che sono gli scritti di questo detenuto. Allora, inizia così: Matricola 1312 è una storia, la nostra storia. Allora ho deciso di non spiegarvi nulla. Il libro che avete tra le mani ve lo spiegherà da solo. Io mi limito a raccontarvi una parte di questa storia. Era quasi un anno che il progetto e il blog Matricola esistevano. Nel momento in cui scrivo è trascorso circa un anno e mezzo. Un attore si interessò del nostro blog e agli scritti di Edmond, questo detenuto. Diceva, le parole di questo attore, c'è un talento straordinario, reincarna in chiave moderna la tragedia greca. Lui si erge a capro espiatorio del male, coinvolge e libera, nonostante la libertà sia la cosa più lontana nella sua vita ora. Queste le parole di questo attore, che finisce qui. E quindi continua l'estensore di questa prefazione. Così si ci chiese se poteva leggere i racconti di Edmond in un ristorante. Era giugno, a Roma faceva caldo, il ristorante si trovava in una via del centro. Il centro di Roma non basterebbe un intero libro per esprimere le sue contraddizioni. L'attore leggeva e una signora decise che doveva dire la sua. Il parere di questa signora era: è innocente, è un errore giudiziario, urlava questo, perentoria, secca e sicura. Aveva deciso che quelle parole, dure ma vere e scritte con sapienza, non potevano certo provenire da un colpevole. Secondo lei solo un innocente sa parlare di sentimenti. Secondo lei il colpevole non può interpretare i nostri pensieri e non può quindi tradurli in arte. Chi ha sbagliato non sa toccare le corde nella nostra empatia. Chi ha sbagliato non esiste. Questa storia è quasi finita, ma la nostra è appena cominciata. Il progetto Matricola 1312, ricordiamo, nasce per dare voce a chi voce non ne ha, per rompere i muri del silenzio che lo Stato ha eretto per emarginare corpi, cuori e storie. Perché l'errore non si paga con la dignità e ogni uomo dovrebbe custodire la propria identità in ogni circostanza. Perché il carcere è una lenta morte dell'anima. Perché è necessario ascoltare chi quella realtà la vive. È necessario capire che giustizia e legalità sono due concetti diversi. È necessario lottare, e poi termina, non abbiamo raccolto una penna gettata da una grata, l'abbiamo stampata. Perché con voi questa grata la vogliamo ribaltare in arte, perché di carcere non vogliamo più né vivere né morire. Questa è la prefazione di questo libro, che è la raccolta di queste lettere provenienti dal carcere, che ha preso appunto la forma del libro e verrà presentato, comunque verrà diffuso, lo troverete nell'iniziativa Logos questa fine settimana al centro sociale Ex SNIA in via Prenestina 173. Allora, parliamo di questo 41 bis. Intanto, appunto, se prendete, andate al Logos questo fine settimana, prendete questo libro e vi suscita delle idee, delle perplessità, dei ragionamenti, potete, volete parlarne con qualcuno, infatti potete ovviamente parlarne con chi cura il blog Matricola 1312, potete anche però parlarne con questa trasmissione. Ricordiamo appunto che questa trasmissione, la CONTA, trasmissione contro il carcere, che ormai da 15 anni cerca di così raccontare che cosa è quella vergogna dell'umanità che si chiama detenzione, carcere, galera, e beh, appunto sono 15 anni e spero che qualche breccia in qualche cuore, visto che parlavamo di cuori, abbia realizzato o comunque abbia rafforzato delle idee abolizioniste sul carcere e alzato un po' il livello di critica contro questa orrenda vergogna che è appunto la galera. Vediamo il 41 bis, che come abbiamo detto è il diciamo appunto la mail di questa trasmissione, la conta è la conta, tutto attaccato minuscolo, la conta semplice, la conta @ondarossa.info, è molto semplice, la conta, questa è la trasmissione, @ondarossa.info, non it, info appunto. Dunque il 41 bis, dicevamo, per parlare di questa orrenda vergogna dell'umanità che è la galera, il carcere, andiamo appunto a vedere la punta di questo iceberg che è il 41 bis. Non è una punta piccolina, perché vi sono ristrette ben 740 persone a tutt'oggi. Poi dice appunto come diciamo questa circolare ministeriale fatta un mesetto fa dal ministro della giustizia, sentendo però i vari altri tecnici eccetera, firmata dal ministro Orlando però fatta da altri tecnici, vuole e ricordare appunto che il diciamo il sistema ci dice, cioè all'atere di questa circolare che parla delle regole del 41 bis, c'è una nota che dice che vi sono diversi altri detenuti che dovrebbero andare in 41 bis ma non vi sono posti per accoglierli, ossia i 740 attuali detenuti in 41 bis sono inferiori a quelli che dovrebbero esserci secondo il ministero. Dunque, il 41 bis è stato instaurato 25 anni fa in occasione della strage di Capaci, la ricordate, era il maggio del 92, quindi 15 anni e mezzo fa circa. Nella strage di Capaci furono uccisi Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. E allora si fece questo questa regola 41 bis che riprendeva esattamente quello che era l'articolo 90 della riforma del 75. Permettete una breve, ne abbiamo parlato molte volte della riforma del 75, da che cosa è stata determinata, ovviamente da quasi 10 anni di conflitto nelle carceri e fuori. Rispetto alle carceri, si voleva cambiare la natura delle carceri, perché arrivati negli anni 70, pensate l'assurdità, mentre erano 20 anni che si facevano commemorazioni sulla liberazione, la democrazia che era arrivata, la fine del fascismo eccetera, nelle galere italiane, pissatele, scrivetele sui muri di casa queste parole, nelle galere italiane a 20 anni di distanza dalla caduta del fascismo le regole con cui detenuti e detenute venivano trattate erano le stesse scritte dal fascismo, scritte nel 1931, firmate da Sua Eccellenza Cavalier Benito Mussolini. Questo per capire, mentre appunto la gente in carcere viveva con le regole dettate dal fascismo per 20 anni dalla liberazione, e in quei 20 anni se ne facevano tantissime in quegli anni, commemorazioni, la resistenza, abbiamo vinto, abbiamo instaurato la democrazia, per chi ce l'ha, dice qualcuno. Evidentemente a queste persone che stanno in galera non spettava la democrazia, perché non gli è arrivata, ci sono voluti 20 anni. E non è che sono venute calate, non è che a un certo punto sono rinsaviti i politici, gli uomini di Stato e le donne di Stato, hanno detto vabbè, facciamola finita con queste regole fasciste, facciamo una nuova regola più democratica con cui si deve... che non dice regole che dovrebbero dire come in maniera un po' meno vigliacca dovrebbe stare la gente in carcere. No, la riforma del 75 è venuta a seguito di 8 anni di lotte, di proteste fortissime, di rivolte. Le rivolte in carcere sono cominciate esattamente nel 68, la prima è stata il carcere delle Nuove di Torino, non a caso sentiva il clima che a Torino si stava esplodendo il 68, questa voglia di ribellione, di rivolte ha attraversato le mura e le celle delle carceri e ha infiammato i carcerati. 68, 69, nel 69 si è estesa in tutta la penisola, in tutte le carceri, 70, 71, 72, 73, 79, 75. A un certo punto nel 73, dopo anni e anni di queste rivolte, si mettono all'opera i tecnici del ministero per scrivere le nuove regole. Molte di questi suggerimenti venivano proprio da collettivi del carcere. Nel frattempo i detenuti si erano organizzati in collettivi stante il rapporto di forza che organizzavano in ogni caso, cioè avevano un rapporto di forza per cui chiedevano al direttore, lo ottenevano, perché altrimenti erano lotte, rivolte, proteste, di incontrarsi e così avevano stesso dei suggerimenti per che il Parlamento approvasse delle riforme diciamo convenienti alla vita di chi stava là dentro. Non è che per questo, perché essere stato messo in galera doveva morire, visto che in Italia la pena di morte era stata abolita, ma anche la tortura formalmente era stata abolita, ma come si stava in carcere prima della riforma lo lo sapete, l'abbiamo detto mille volte, insomma, non si poteva scrivere una lettera, non si aveva fogli di carta né matita, te la davano una volta a settimana, un foglio di carta e una matita che dovevi restituire scritto, poi la guardia si incaricava di spedirlo a quello che era il destinatario, in genere soltanto un familiare. Questo i meccanismi, vabbè, uno dei tanti meccanismi. Comunque, inizia quindi questa riforma, viene a seguito di anni e anni di lotte, rivolte, proteste, di una grossa lotta dentro le carceri italiane, appoggiata da un grosso pezzo, una grossa parte della società esterna. I movimenti di allora, molto numerosi, molto forti, avevano un punto centrale nel carcere. Per loro il carcere era l'elemento centrale con cui spezzare la repressione di Stato, e quindi attaccavano, appoggiavano i detenuti, facevano molte lotte. Fuori delle carceri c'erano sempre dei presidi, dei sit-in molto numerosi. E bene, vengono messe a punto delle riforme abbastanza interessanti, anche perché appunto vi avevano contribuito anche diverse l'intelligenza dei carcerati. Poi succede, e quindi si comincia a formulare una discreta riforma. Poi avviene nel 74 una svolta a destra molto forte di tutto il quadro politico italiano. Cominciavano negli anni 70, si comincia ad agitare la scena del conflitto sociale. Il conflitto sociale si comincia ad alzare, perché la gente, soprattutto operai, proletari, la gente dei quartieri, appunto nelle carceri, ovunque, non ce la faceva più a stare in quelle condizioni. L'Italia diventava sempre più ricca, diventava uno dei primi paesi industriali al mondo, ma la condizione delle realtà proletarie, lavoratrici e altro era molto molto bassa, e quindi la lotta era in ogni settore molto forte per cambiare sostanzialmente le cose, non una virgola in più, 5 lire in più. Ebbene, ci fu una svolta a destra, perché la risposta a tutto questa voglia di cambiamento, che non era solo nel carcere ma in ogni settore sociale, l'apparato statale, politico, imprenditoriale, quindi il sistema capitalistico, per dirla in una parola, risponde con la repressione più feroce. Prima quella politica, cioè nel 74 tra l'altro si fa un governo bicolore, in genere i governi hanno fatto il quadricolore, quindi allora c'era il tentativo di allargare prima del 70. Nel 74 si fa un governo bicolore molto secco, molto brutale, il governo Moro-Lamalfa. Lamalfa era il leader del Partito Repubblicano, che tra le sue cose era uno di quelli che oggi potremmo dire più forcaioli sul terreno della repressione. Era quello che insieme all'estrema destra, ma non era di estrema destra, anzi il Partito Repubblicano per alcune cose era di centrosinistra, proponeva delle riforme sul terreno dell'imprenditoria, delle cooperative, delle piccole fabbriche, eccetera. Però sul terreno della repressione era molto d'estrema destra, quindi addirittura propose Ugo Lamalfa propose la reintroduzione della pena di morte. Per fortuna doveva fare una riforma costituzionale, non sarebbe stato facile, se no capace che l'avrebbero pure messa in quel periodo, rimessa. Ebbene, il governo Moro-Lamalfa fu uno di quelli più feroci avuti nella storia d'Italia. Non so se lo scrivono i libri di storia, mi sa di no, ne ho letti quasi tantissimi, non tutti, ma insomma non lo dicono questa cosa qui. Invece, perché su due punti centrò la sua attenzione: sulle fabbriche, in cui divenne un reato l'occupazione di fabbrica. Era la normalità, no? Un conflitto tra lavoratori e padrone, va avanti, si fanno i scioperi, i picchetti, a un certo punto, se questo non sblocca, il padrone non sblocca perché vuole mantenere i suoi profitti, non vuole cedere alle richieste operaie, si occupava la fabbrica. Questo era un andazzo abbastanza normale, non solo in Italia, in tutto il mondo. In Italia diventa un reato, cosa mai vista, insomma, no? Poi i picchetti, diventa un reato il picchetto. Addirittura diventa sequestro di persona, pensate un po', cioè picchettare un cancello, che significa, cioè, non impedire fisicamente, ma insomma rappresentare una difficoltà per chi vuole andare a lavorare, diventava sequestro di persona, e tante altre cose. E nelle fabbriche fa proprio per azzerare, cerca di azzerare, poi non ci riesce, però cerca di azzerare il conflitto. Nelle fabbriche era molto forte, nei quartieri pure, comincia la militarizzazione dei quartieri, comincia allora, non è che cominciano anche delle innovazioni sul terreno del lavoro, comincia il cosiddetto precariato, quello che poi diventa oggi una parola, no, da qualche anno è una parola che sembra, no, uscito dall'uovo di Pasqua, che si è aperto col nuovo millennio. Non è vero, il precariato, cioè il lavoro al nero, è iniziato allora. una serie di piccole fabbriche veniva consentita di fare l'apprendistato, no? Che è molto peggio del precario di oggi, l'apprendistato, ma anche il lavoro nero, tant'è vero che i movimenti di allora partivano, avevano come, soprattutto nei quartieri periferici, come impostazione: chiudiamo i covi del lavoro nero. Questo era l'obiettivo, e lo facevano, non è che si dicevano le cose e non si facevano, si dicevano e si facevano, anche a volte si facevano più di quanto si dicevano, e questo vuol dire che la società è in marcia, la società vera, quella che sta sotto e che vuole scrollarsi addosso questa schiavitù. Bene, questo è il quadro di allora, quindi anche sul carcere, quindi in fabbrica, nei quartieri e anche in carcere. In carcere prendono quella riforma che sta venendo bene, va via addirittura un ministro, il ministro Zagari, un ministro socialista che aveva raccolto un po' alcune, ma non per sua apertura mentale, perché c'erano pressioni, c'erano anche grandi studiosi di diritto che dicevano sì, quello che dicono i detenuti è abbastanza giusto, è giusto, bisogna, se vogliamo rappresentare quello che dice la Costituzione sul carcere, che deve essere non afflittiva o disumana, ma deve semplicemente reinserire i detenuti. E allora vanno fatte una serie di cose, è giusto quello che dicono i detenuti, cioè, beh, fanno fuori quel ministro, chiaramente fanno fuori anche tutto il quadro dirigente del ministero, lo cambiano, ci mettono delle persone molto cosiddette repressive, e cambiano questa riforma del Stato civile, quando passando tra Camera e Senato tantissime volte, peggiorando sempre il suo contenuto, diventa, quando esce nel luglio 1975, diventa una cosa schifosa, non c'è niente di quello che si era. E quindi i detenuti, vedendo la fregatura, non è che dormivano da piedi, allora erano molto attenti, erano organizzati ed erano vivi, prendono e continuano le rivolte che andranno avanti fino agli anni 80, ai primi anni 80. Ovviamente la repressione non è soltanto che dice appunto questi sono reati, ma comincia nelle carceri a chiudere, inizia la cosiddetta pratica delle celle chiuse, perché prima nelle carceri normali il reparto veniva chiuso, cioè il reparto è un settore del carcere, in genere è un corridoio che c'ha il cancello che dà sulla rotonda, dove anche altri bracci, allora si chiamano reparti, bracci o sezioni o raggi, secondo come è fatto il carcere. Raggi perché le carceri, diciamo, nel 7-800 c'erano un corpo centrale, e poi a raggiera raggi, appunto, i vari reparti, ma poi altre sono state fatte in altro modo. Però il reparto, sezione o raggi o raggio sono appunto un corridoio sui cui due lati si aprono le porte delle celle, in cui ci stanno 15 di celle, 20 celle. Chiuso il cancello che dà sulla rotonda, però si aprivano nelle ore di giorno, si aprivano le porte delle celle, così i detenuti possono camminare per il corridoio, andare a trovare il detenuto della cella a fianco, andare a mangiare in un'altra cella, insomma, si potevano muovere un pochetto. Questa cosa viene chiusa e passa il regime delle porte delle celle chiuse, in cui 20 ore al giorno, tranne le 4 ore d'aria, i detenuti sono chiusi in cella col cancello di ferro, e in qualche caso anche con la porta blindata, quella in tutto ferro che ha solo quello sfioncino, quindi una grossa stretta, pesante, ma soprattutto quindi non c'è più niente di quello che erano le speranze. Inoltre la legge approvata nel luglio del 75, come ultimo articolo, che infatti è articolo 90, l'ultimo di una serie di articoli, che pure alcune cose le dovevano concedere perché ormai era nella realtà, come articolo 90 dice: nel caso che ci siano rivolte, proteste e sommosse o atti di insicurezza, il ministro, su segnalazione del direttore, ha la possibilità di bloccare tutti questi benefici in quel carcere, in quel reparto, in quella sezione dove appunto si sono verificati atti di indisciplina pesanti. E questo è l'articolo 90. Lì, come al solito, partì con questi due fatti: limitato a dei reparti e sezioni dove non successe delle cose, e limitato nel tempo, 3 mesi, eventualmente diciamo reiterabili una sola volta. Poi chiaramente la cosa si accentua, poi nel 77 nascono le carceri speciali, cioè per separare i cattivi dai meno cattivi, poi comincia a svilupparsi l'articolo 90, fanno delle modifiche all'articolo 90 e diventa permanente, e insomma così aggrediscono la popolazione detenuta per sfiancarla, distruggerla, annientarla, non con le carezze. È stata una carneficina che ha prodotto non solo secoli di galera in più per quelli che, ma soprattutto chi faceva le rivolte veniva poi legato al letto di contenzione. La punizione era l'isolamento, il letto di contenzione, cioè queste cosette qua, oppure addirittura mandarlo al manicomio criminale. Beh, distruggevano le persone e ne hanno distrutte tante, ne hanno fatte morire tante. Quindi non è stata una cosetta così che si può discutere nelle accademie, è stata una carneficina l'articolo 90. Poi è finito quel periodo lì, finita la lotta armata, finita la sovversione, l'Italia a suon di feste, giochi e anche eroina, sì, è stata decisiva l'eroina per la stabilizzazione del, diciamo, della situazione sociale e politica italiana. Arrivato a quest'altro, alla soglia, quando diciamo la realtà, diciamo, della malavita organizzata, in particolare della mafia, riprende una forte presenza, questo anche perché prima c'era trattative, poi si interrompe questa trattativa, quindi si alza lo scontro con i settori mafiosi, decidono di fare una cosa qua analoga all'articolo 90 per i settori mafiosi. Però per fare una legge che sia costituzionalmente accettabile devono dire e scrivere le stesse cose dell'articolo 90, cioè in caso di rivolte, sommosse, diciamo, di attentati alla sicurezza, il ministro ha la possibilità di togliere tutti i benefici in alcuni situazioni carcerarie per un periodo anche questo di 3 mesi, eventualmente rinnovabile, e questo si chiamò il 41 bis 25 anni fa. Anche quello veniva quindi dato per 3 mesi, poi massimo 3 mesi, eventualmente rinnovabile. Quel rinnovo però doveva essere chiesto dalla direzione del carcere, avallato dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, e poi era il giudice a decidere se lo rinnovava in base alla relazione che avevano fatto questi oppure non lo rinnovava. Quindi o il detenuto tornava nel carcere normale oppure rimaneva nel 41 bis per altri 3 mesi. Quindi era sempre un magistrato che doveva poi decidere. A un certo punto cambiano questa legge perché chiaramente non era gestibile e danno tutto in mano ai burocrati del ministero. Quindi fanno una legge in cui non c'è più il passaggio attraverso la magistratura. E l'articolo 90 diventa permanente, non viene dato, come dicevano l'articolo 90 e il primo 41 bis, perché si mettono in discussione con rivolte, proteste eccetera la sicurezza di un carcere, ma in base al reato di origine. Il reato di origine in questo caso è quello mafioso, il terrorismo internazionale e il terrorismo interno. Questi sono i 3 filoni con cui viene stabilito il 41 bis. Ma la cosa che fa, diciamo, clamore, un clamore che però stante, cioè, sapete, diciamo, i giornali italiani, tranne l'eccezione sempre sola del Manifesto, i giornali italiani ormai sono omologati al sistema su queste cose grosse. Poi litigano tra di loro se devono fare la legge proporzionale o maggioritaria, questo è ovvio, oppure se quello, vabbè, litigano tra di loro per le questioni loro, le bagatelle loro di sciamanneria, di cose di nessuna importanza. Sulle questioni fondamentali però, tipo la guerra, tipo qualcuno ha protestato perché in Afghanistan è la guerra più lunga che la storia ricordi, è superata solo la guerra dei 100 anni, quella che nel 1300-1400 che si giocò in Francia. Però insomma dal 1300-1400 ad oggi è la guerra più lunga, quella in Afghanistan, che viene tranquillamente reiterata, ci sta anche lo Stato italiano con i nostri contributi, con i nostri soldi, spendono un sacco di soldi perché costa, muore pure un sacco di gente, prevalentemente bambini e donne e bambini, o comunque popolazione civile, ma per dire, nessuno ha detto, nessuno dice niente, che gli va bene, quindi a parte le guerre, però anche su questa cosa nessuno ha detto niente. Che cosa, su che cosa non ha detto niente? Sul fatto che nel momento che hanno reso il 41 bis non solo una misura straordinaria legata a eventi, cioè i carcerati fanno casino, disturbano la sicurezza, quindi gli mettiamo il 41 bis per 3 mesi, poi vediamo se nel frattempo si sono tranquillizzati oppure no. No, è legata al reato ed è permanente, ed ha, c'è però un modo per uscire dal 41 bis, perché altrimenti sarebbe veramente incostituzionale, poiché la Costituzione dice che non possono essere pene eterne in questo paese, ma ci deve essere sempre la possibilità per interromperla, per finirla la pena. La stessa baggianata hanno fatto poi sull'ergastolo ostativo, poi lo vedremo bene. Qual è la possibilità di ci stai e tutta la vita, tu vieni condannato a vita al 41 bis, ma com'è, c'è una possibilità per uscire, certo, e quindi diventa costituzionalmente accettabile, ossia con questa Corte Costituzionale l'ha accettato, perché è un po' tirato per le orecchie. Sentite qual è il problema. Allora, nel 41 bis si può uscire se uno diventa collaboratore di giustizia, cioè se uno fa delazione, fa la spia, manda in galera altre persone al posto suo, a quel punto esce dal 41 bis e torna nel carcere normale. Tant'è vero che quando fecero questo cambiamento dal 41 bis come, diciamo, pena temporanea, come misura regime carcerario temporaneo a quello permanente, e con la possibilità di uscire soltanto con la delazione, un articolo di Matteo Bartocci sul Manifesto lo chiamò, è nato il carcere delle spie. Perché è così, è il carcere delle spie, cioè lì esci solo con le spie. Anche l'ergastolo ostativo, che sarebbe incostituzionale, perché la Costituzione non l'ha letta nessuno, non la legge nessuno, però ne parlano tutti, anche se, eppure so, pochissime pagine, comunque dice che sono impossibili, sono evitate così la pena di morte, anche le misure permanenti, eterne, non c'è, ci deve essere sempre la possibilità che la misura, la pena o il regime di carcerazione, duro quanto si voglia, termini. E loro dicono, certo, infatti può terminare sia l'ergastolo ostativo sia il 41 bis, come? Se tu fai la delazione, se fai la spia, mandi in galera qualcun altro, a quel punto tu esci, entra quell'altro al posto tuo. Questo quadro, e qui terminiamo questa parte, poi continuiamo, questo quadro è esattamente nella stessa dicitura, non so se l'hanno fatta apposta oppure la loro dabbenaggine, cioè un po' ignoranza, incompetenza, non hanno letto la declaratoria che l'ONU fa nel definire il reato di tortura, non l'hanno letto, oppure hanno detto ma che c'è fregante, ho visto tutti agnellini, siamo in un, poi la stampa è tutta con noi, la gente non si ribella e possiamo fare. Però è grave questo fatto che l'articolo 41 bis, il modo per uscire dal 41 bis, dice le stesse parole che, secondo la declaratoria dell'ONU, individua il reato di tortura. Quali sono queste parole? Il reato di tortura, l'ONU nel definire il reato di tortura, l'ONU non è un organismo strano, è fatto da tutti gli stati esistenti, sono i responsabili, diciamo, i giuristi, gli studiosi di diritto più importanti che c'è un paese, che vanno lì insieme ai ministri della giustizia e hanno stabilito queste norme. Ma secondo logica l'hanno fatto, cioè la tortura non è tanto... per noi leggete, sono 10 righe, trovate su internet, non ci vuole niente, non è individuata tanto in cose partite, strappa le unghie, ti fanno questo, ti fanno, non, quello non c'entra, si tratta di come dire, umiliazioni fisiche e psichiche in grado di destabilizzare la persona, e soprattutto per quando è che diventa tortura, non una particolare violenza, ma una violenza volta ad ottenere informazioni. Cioè, questo è l'elemento dell'ONU per definire la tortura, è che la tortura sono quelle malversazioni, violenze fisiche e psichiche per ottenere informazioni altrimenti non accessibili, cioè per far parlare la gente, per far pentire la gente, per far diventare le persone delle spie. In questo caso scatta il meccanismo di tortura. Quindi il 41 bis da questo punto di vista è letteralmente una tortura. E allora, torniamo all'ultimo atto del 41 bis, questa circolare che il Ministero ha fatto, avvalendosi del rapporto di altri tecnici, per uniformare il regime 41 bis, perché si erano accorti che queste 740 persone in 41 bis, in 22 reparti o raggi o sezioni, come volete chiamarle, sparse per la penisola, non avevano tutti lo stesso trattamento. Che cosa era successo? Questa è una cosa importante perché ci permette di ragionare sulla, sul rapporto carcerato-carcerazione. Cioè, era successo che negli anni... per pressioni esterne, per mobilitazioni interne, per una serie di cose, il 41 bis, che pure è partito per tutti uguali, nel corso degli anni si è modificato, chi ha ottenuto dei piccoli miglioramenti, chi ha ottenuto dei peggioramenti, perché ogni regime penitenziario, così come ogni altra cosa in questa società, il regime di sfruttamento, il lavoro nero che fanno nelle campagne del Sud Italia, ma anche del Nord Italia, insomma tutti i rapporti sociali risentono del rapporto di forza. Rapporto di forza che ha mille sfaccettature, può essere una pressione esterna, settori sociali, può essere una lotta interna, possono essere tante cose. Chi dirige in questo caso le carceri, in questo caso i reparti da 41 bis, ha il suo compito principale è tenerle tranquille. Il compito di un direttore è tenere la tranquillità del carcere. Se il carcere si muove, si mette in moto, succedono delle subbugli, proteste, cose, è chiaro che deve intervenire in qualche modo. In genere con la frusta, cioè con la misura repressiva, però se non ci riesce a volte è costretta a concedere qualcosa. Quindi questo ci permette di capire che tutti i luoghi, anche i più feroci, come appunto il 41 bis e altri, sono soggetti a modifiche dovute al rapporto di forza, quindi alla conflittualità, al muoversi delle persone. E così è successo in realtà. A un certo punto il Ministero si è accorto che il trattamento in 41 bis non era in tutti questi 22 reparti lo stesso, e quindi ha fatto una circolare per uniformarlo, quindi è ripartito dall'inizio, ma non è che ha portato molti giornali, come al solito molti scrivono senza sapere di che cosa parlano, hanno detto è cambiato, non è cambiato nulla, hanno tentato di uniformare ribadendo quelle che era inizialmente quando c'è stata la stretta repressiva. Cioè, quindi hanno detto che quello che può avere non può avere un detenuto. Per esempio, ci stanno alcune cose che fanno ridere. Per esempio, il tagliaunghie un detenuto lo deve avere. tutti voi, se prendete un tagliaunghie dal merciaio, da quello che vende la merceria o da dovunque, il tabaccaio, chiunque, il tagliaunghie è un oggetto di metallo, metallo duro, perché deve tagliare appunto le unghie, e dà al centro una limetta. Però mentre il tagliaunghie è in metallo duro, in acciaio duro, la lametta è in metallo leggero, in alluminio in genere. Però poiché la lametta richiama con una seghetta, quella per limare le unghie, per una lima o una seghetta si segano le sbarre, hanno dovuto levare, quindi è possibile ottenere un tagliaunghie senza limetta. Questo fa ridere, perché non è la limetta il problema, perché con quella non solo non seghi le sbarre, ma manca un pezzo di legno, ma manca niente, serve solo un po' per arrotondare le unghie. Però per dire come sono attenti, no? Perché non so se sono così stupidi oppure per paura che poi qualcuno gli dica: ma come avete lasciato la limetta ai ritenuti così, ve scappano, cioè. E queste sono un po' le cose che fanno ridere, purtroppo ridere in una situazione in cui sarebbe da incazzarsi dalla mattina alla sera, e noi ci incazziamo dalla mattina alla sera. Poi vabbè, vengono fissate 2 ore d'aria al giorno, a quelle già c'erano, qualche parte forse il rapporto, diciamo il colloquio con i parenti attraverso i vetri divisori e registrato, ma quello c'era pure prima, forse qualche sezione era sfuggita da questa cosa. Poi pensate, il rasoio deve essere in plastica, il rasoio per farsi la barba, no? Quelli che vendono anche al supermercato, i rasoi sono in plastica, però la lametta di un rasoio non può essere in plastica, perché sennò non taglia la barba, deve essere in acciaio, la lametta d'acciaio, quella pur fina in un corpo di plastica, c'è questa lametta d'acciaio, quella serve ai detenuti se per esempio si vogliono tagliare, perché quella ci deve essere, altrimenti non è un rasoio. Ecco, però dice rigidamente di plastica, e così via altre baggianate di questo tipo. Poi tutti i generi di toiletta, confezioni spray sono abolite, devono essere, avere contenitori di plastica, libri o altro materiale di informazione con l'obbligo ai direttori del carcere di rispondere. C'è questo fatto qui, dire: i direttori del carcere, di fronte a una domanda del detenuto in 41 bis o della detenuta, devono rispondere in tempi stabiliti, alle calende greche, come si dice. Non dice qual è sto tempo stabilito, ma comunque per dire datevi una mossa. E va bene, insomma, non dice niente questa circolare, sono 52 pagine che non dicono niente, ribadiscono quello che è il 41 bis, ma la cosa importante per capire, no, la realtà che si muove intorno, noi dobbiamo andare a scuola dalla realtà, la nostra scuola, noi dobbiamo andare a scuola sempre fino all'ultimo giorno di vita, ma la nostra scuola principale è la realtà. Andare a scuola dalla realtà è l'elemento caratterizzante della persona che vuole cambiare il mondo. Questa realtà del 41 bis, come di tutte le altre carceri, ci dice che non ci sono due situazioni di carcere uguali, non solo il 41 bis, l'ha detto pure il ministro, ma anche nelle altre carceri, non lo dice nessuno, perché tutto sommato non è che sono carceri dove ci stanno piccoli e gente che ha fatto piccoli reati, però comunque non ci sono due carceri che hanno lo stesso trattamento, per questo motivo, perché il principale compito di un direttore è tenere pacificato un carcere e tutto funzioni. E perché se qualcuno proteste, se queste proteste continuano, deve concedere qualcosa. Se non riesce con la repressione a fermare una protesta, deve concedere qualcosa un direttore. Laddove c'è il conflitto, laddove non c'è, non concede niente, ovviamente, anzi toglie. Questo come, e qui agganciamo subito all'altro problema, quello che sono i suicidi, no? I suicidi che ne stanno avvenendo tantissimi in questo periodo, ne abbiamo parlato, me ne sono stati soprattutto qui in questo carcere. Allora aspettate che lo trovo, E allora a Pavia, per esempio, il carcere di Pavia, addirittura nel giro di una giornata di 24 ore tre detenuti hanno tentato il suicidio. Quindi Pavia è un carcere super sovraffollato, molto, che prende tutti, diciamo, le persone che vanno via da Milano, cioè è un carcere terribile, il sovraffollamento ha un livello enorme, un rapporto enorme. Ebbene, ci sono stati tre tentativi di suicidio in 24 ore, per fortuna interrotti per un caso, forse parte proprio per il sovraffollamento, perché essendo tanti detenuti che girano in quel reparto, qualcuno se ne è accorto, ha strillato e quello è stato salvato. Però questo la dice tutta sul quadro. Il livello dei suicidi e dei tentati suicidi sta innalzando paurosamente. Il livello delle persone presenti in carcere sta aumentando, anche questo dopo i famosi provvedimenti svuota carcere, che era sceso, sta di nuovo salendo, è quasi 56.000, è arrivato da 52.000 che era arrivato con i provvedimenti svuota carcere, quindi sta riempiendosi, anche perché quei provvedimenti non sono strutturali, cioè erano una tantum, no? E infatti non hanno cambiato l'assetto del carcere. Bene e male, anzi, ma che cosa ci dice questo problema qua? Che anche qui il problema della situazione carceraria è un mare mosso, non è un mare stagnante, anche se non c'è quel conflitto che ci piacerebbe vedere, per come abbiamo visto negli anni 70, però è un mare un continuo movimento. E questo continuo movimento modifica il rapporto tra carcerieri e carcerati. Si potrebbe uniformare la protesta dei carcerati, si potrebbero fare tante cose, ma non si fanno. Intanto i dati delle persone detenute in carcere ci parlano intanto dell'aumento del sovraffollamento, che è arrivato al 114%, cioè ci stanno il 14% in più delle persone che ci potrebbero stare, ma in alcuni carceri appunto sfiora il 200%, perché non è dappertutto uguale. E poi ci dice che ancora, pensiamo un po', nonostante tutte anche qui le critiche internazionali avute nei confronti contro lo Stato italiano per la politica proibizionista sugli stupefacenti, per esempio, un terzo della popolazione detenuta, un terzo di questi 56.000, sono in carcere per reati legati alla tossicodipendenza, cioè agli stupefacenti. Capite? Questo è il problema. Cioè, come e ancora si pensa, la logica pensa che la logica di questo Stato, di questo sistema, di quest'ordine vigente in questa società, pensa che il carcere sia un rimedio nei confronti della tossicodipendenza. Significa ammazzarla una persona tossicodipendente buttata in carcere. Qualcuno ha visto, io per esempio ho visto tante le persone arrivate in carcere a rota, come si dice, no? È una cosa agghiacciante. E poi ci dice che un altro 30%, più del 30%, è detenuti stranieri, quindi un terzo tossicodipendenti, un terzo stranieri, come vedete la gran parte è quella. Questi numeri, tra l'altro ultimamente diffusi proprio dal DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, ci dicono che tutti i reati sono in calo in questo paese. Sono soltanto due sono in crescita, cioè sono in calo le rapine, molte, le rapine e i furti in appartamenti stanno scendendo, i furti di macchina si stanno praticamente scomparendo, forse perché il mercato usato non vale più niente, scippi, borseggi, effrazioni, rapine eccetera stanno scendendo clamorosamente. Ci sono solo due tipi di reati che stanno crescendo pesantemente, sono le frodi informatiche, quindi i reati attraverso la rete informatica, attraverso internet, e pensate un po', l'usura. Qui torniamo indietro di mille e qualche cosa anni, quando l'usura era un problema centrale, ci hanno scritto pure commedie, romanzi, letteratura sull'usura, che era non solo un reato, l'usura, ma era anche, come dire, disprezzato dalla cosiddetta, dalla gente, dall'opinione pubblica. Adesso invece pare che l'usura non solo è diffusissima e sta crescendo spaventosamente, ma rappresenta un punto d'arrivo per quelli che vogliono fare i soldi in qualunque modo. E l'usura registra in quest'anno 2016-2017 un incremento consistente. Pensate un po', rispetto al 2015 più 20%, quindi un quinto, un 20% in più è una crescita spaventosa in un anno. E questi sono i reati in crescita, più le frodi online, queste che appunto ormai è diventato una... Quali sono le città dove si sono maggiori reati? Milano è in testa sia dal punto di vista, diciamo, del numero dei reati, questi due in particolare, e poi per esempio che l'usura si stia diffondendo, non è che ci vuole molto, ci vuole un genio a capire il legame con questa cultura che si sta affermando, no? Fare i soldi per stare i soldi, la finanza, no? L'usura è un braccio della finanza, non è un'altra cosa, è nata, cioè la finanza è nata a seguito dell'usura, così ci raccontano gli storici più avveduti. Poi Roma è seconda, Torino e Napoli terza e quarta è Napoli, non è tra i primi posti in quantità assoluta. In percentuale su una fascia di 100.000 persone Milano è sempre in testa, però la seconda è Rimini e poi Roma abbastanza scende giù. Anzi è una delle città in cui i reati stanno calando paurosamente, questo per tranquillizzare. Nonostante questo l'urlo sicurezza non smette di rompere l'anima a tutti e tutte. Cosa, e mi ero dimenticato di dirla, in questa circolare del Ministero per uniformare il trattamento del 41 bis dice che la radio si può ascoltare ma soltanto le AM, cioè la modulazione di ampiezza, cioè laddove non trasmette più nessuno, mi pare che si sente soltanto Radio 1, ma male, si sente malissimo perché non trasmette tutti in modulazione di frequenza FM. Ebbene, le FM sono vietate. La stessa cosa successe appunto con l'articolo 90 e infatti quando stavamo in carcere, per esempio negli anni 80, non si riusciva a sentire Radio Onda Rossa né altri perché le FM erano vietate. Poi però anche lì la preparazione, intelligenza, volete che tra le persone in carcere non sia un radiotecnico? Certo che c'è, è ovvio, no? Perché non è che e quindi qualche modifica si faceva a queste apparecchiette radio che avevano l'FM, perché le radio sono fatte su FM per l'una e per l'altra, altrimenti quelle FM non le venderebbero a nessuno. C'è una levetta che sposta, quindi veniva disabilitato l'FM, però con un po' di attivi lavoro intelligente i compagni bravi riuscivano a far prendere anche le FM, e quindi di straforo l'abbiamo sentita anche negli anni dell'articolo 90. Va bene, e questo è il quadro della situazione. Ora ci vediamo, chi vorrà, alla Logos, alla SNIA, in questa presentazione di libri. Ci sono tanti libri interessanti, tanti dibattiti interessanti questo fine settimana. La SNIA si trova in via Prenestina 173, E poi si troverete questo libro, matricola 1312, in cui ci stanno gli scritti di questo detenuto. Ci saranno anche tanti altri libri sul carcere che potete sia comprare, che sono stati presentati altri periodi, oppure nuovi, insomma, no? Insomma, è sempre interessante vedere le parole che prendono, che sono le parole scritte, pezzi di realtà che vengono fissati su carta, insomma, no? Questa è un po' l'arte dello scrivere. Bene, noi ci sentiamo fra due mercoledì, quindi il prossimo, quell'altro ancora, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Ricordiamo, chi volesse scrivere,